Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: Andate e informatevi accuratamente del bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udite le parole del re, essi partirono ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva. Finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Fa parte questa icona della visita dei magi al bambino Gesù, fa parte del nostro immaginario fin dall'infanzia, no? È l'ultimo atto del nostro piccolo presepe familiare. Questa immagine di tre personaggi misteriosi, strani, regali o profetici o comunque legati a sapienze occulte e altre, aliene, no? Lontane, che vengono a rendere onore, rendere omaggio al Figlio di Dio, dove dentro il paradosso in cui egli ha voluto cominciare la sua esistenza in mezzo a noi, cioè dentro una grotta a Betlemme, dentro una realtà, una spelonca per l'appunto, dentro la fragilità della natura umana. È uno spettacolo dunque che noi siamo abituati a considerare. Vorrei che stasera lo visitassimo un'altra volta, ulteriormente, e vi trovassimo ancora quei motivi che ci aiuterebbero senz'altro ad uscire da quella aurea mediocrità dentro la quale la nostra fede diventa un imparadiccio e un'abitudine così senza fuoco, senza passione, senza desiderio. Proviamo a vedere insieme. Intanto questi personaggi vengono da lontano, lo aveva predetto, come avete ascoltato anche nella prima lettura, lo aveva predetto Isaia, quando aveva detto che verranno da lontano, cioè da paesi altri non appartenenti all'ebraismo, a uomini che avrebbero portato le loro ricchezze, avrebbero portato oro e incenso, avrebbero portato quelle realtà che servono a celebrare la gloria di Dio e il disegno di Dio di salvare l'uomo. Sarebbero venuti da lontani e richiamati da una forza strana, una forza tutta da comprendere. Qualcosa li avrebbe attratti. Sta dicendo Isaia, dice l'ebraismo, lo dice ancora la Chiesa, che la sapienza altra si è risvegliata quando l'incarnazione del Verbo ha mostrato nella pienezza del tempo qual era veramente il progetto di Dio. Si è svegliata perché questa sapienza? Perché si è lasciata sollecitare da una logica che avrebbe scartato naturalmente. Quale? Quella di colui che volendo portare a compimento il suo progetto di salvezza non lo fa a partire dalle cose più alte, meritevoli e compiute, ma lo fa a partire dalle cose più umili, più basse, più bisognose di essere tratte dalla morte, dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Dunque, un progetto che desta desiderio, che desta stupore alla sapienza che contiene, lo dirà anche la Chiesa, anche ai primi secoli, contiene in germe quei semi del Verbo che gli sono stati affidati, perché dentro il pensare degli uomini questi semi potessero aiutare ogni figlio di Dio a raggiungere la piena consapevolezza del dono che Dio stesso avrebbe voluto fargli. Allora, quello che stanno compiendo i magi, cari amici, è una liturgia. Una liturgia, stanno portando quegli oggetti che servono, quelle mediazioni che servono a far comprendere cosa noi possiamo vedere in questa icona dell'Epifania di Nostro Signore. Agli occhi che cosa ci abbiamo davanti? Un bambino, quindi una realtà molto fragile, molto piccola, non una grande sapienza come quella che questi probabilmente hanno lasciato nel loro paese d'origine, ma una logica trascurabile, direi, infinitamente piccola agli occhi, allo sguardo. Così come noi abbiamo detto successivamente nella storia della Chiesa e della spiritualità riguardo al corpo di Cristo, il viso, cioè la visione, il gusto, il tatto, dice San Tommaso, di fronte all'ostia consacrata falliscono, si sbagliano, non raggiungono solo visibilmente quello che l'ostia consacrata contiene. Così anche nel bambino di Betlemme gli occhi non vedono, non riescono a contemplare quello che c'è. È vero che noi siamo abituati a metterci la stella cometa sopra e una raggiera dietro e tutta una cosa che si fa capire quello che è. Ma in realtà, nella nostra logica di tutti i giorni, noi non riusciamo a riconoscere il bambino che è nell'altro, cioè il progetto di Dio ancora in fasce, il progetto di Dio ancora in germe, che è nel prossimo. Noi non riusciamo a vederlo, non riusciamo ad incontrarlo. Anzi, ci scandalizziamo se vediamo che questo progetto di Dio, abituati a pensarlo grande e terribile, si racchiuda dentro il modo di fare, qualche volta anche un po' stolto, del nostro prossimo. Ci scandalizza. Noi, anche chiamati a fare questa liturgia nei confronti dell'altro, non sappiamo portare il nostro oro, il nostro incenso e la nostra mirra. Cosa fanno allora questi in questa liturgia immagine? Riconoscono in questo piccolo bambino tutto quello che Dio aveva pensato per ogni uomo, l'oro della regalità, ma della gloria, direi, una gloria che deve apparire non secondo le logiche dell'uomo, non secondo le aspettative dell'uomo. Una gloria nascosta, amico, te ne sei accorto anche te. Guarda la tua vita. Guarda la tua vita. Che cos'è la tua vita? È uno specchio di virtù? Guarda la tua vita. Che cos'è? Un luogo delle grandi attese e delle grandi testimonianze? Non lo è. Qualche volta è proprio mediocre la tua vita. Questo lo vedi tu, questo lo vedono anche gli altri. Ma tu sai, tutte le volte che rientri in te stesso e guardi in profondità qual è la forza, la capacità, come si può dire, quello che riguarda il tuo desiderio profondo, e ti accorgi che c'è dentro di te un desiderio che ti supera grandemente. Specchio o almeno sentore o almeno appena il profumo di quella gloria alla quale sei chiamato. C'è dentro di te il desiderio del bene, e questo desiderio del bene ti appare nella bellezza della sua regalità, della sua dimensione gloriosa. È un bene che viene da Dio, un bene che neanche i tuoi peccati riescono a togliere dal tuo cuore, anche se poi c'è l'incapacità di portarlo a compimento. Allora tu sai, nella tua interiorità c'è questo desiderio del bene, questo desiderio di produrre il bene, di fare il bene e anche di celebrare il bene. Allora tu sai da questo che anche nel cuore del tuo fratello c'è questo stesso desiderio del bene. Sei chiamato anche tu a offrire questo dono prezioso che è quello dell'oro, cioè il riconoscimento della sua gloria, anche dentro il controsenso palese della sua stoltezza, della sua mediocrità, così come tu lo vedi dentro di te, nella contraddizione palese della tua mediocrità. Poi ancora l'incenso, la capacità addirittura di sentire la santità presente dentro l'essere umano. Anche qua io ti rimanderei a quel foro interno dentro il quale il tuo desiderio del bene lo sperimenti come la celebrazione di qualcosa di santo, perché capisci che il tuo bene è legato all'amore che tu hai per Dio in Gesù Cristo, anche se non lo sai tradurre, ma sai d'avercelo tutte quelle volte che il tuo spirito animato dallo Spirito di Dio, entra finalmente nella consapevolezza di essere già in preghiera, di essere già in relazione con il Padre, di essere già consustanziale, diremmo, esagerando, con il Padre stesso, questo desiderio che è in te di pregare dice che ogni bene deve connotarsi della santità, o quantomeno è capace di generare santità. Allora, così come lo avverti dentro di te, tu sei chiamato ad avvertirlo anche nel cuore dell'altro. C'è dentro l'altro una santità che non riesce a manifestarsi. C'è una capacità di sentire la santità di Dio, di percepire la santità di Dio, che non riesce a rivelarsi perché l'altro non ha i mezzi per farlo come non ce l'hai tu. Allora sarai tu ad offrire a questo spettacolo dell'altro, che è una spelonca come quella di Betlemme dove giace il bambino nella mangiatoia, sei chiamato tu a fare questa liturgia come Re Magi per far trasparire quello che nel cuore dell'altro è la chiamata alla santità, anzi ad accompagnare questo suo anelito alla santità in modo che possa veramente ridestarsi e compiere quel progetto che Dio gli ha messo nelle mani come l'ha messo nelle tue mani. E poi ancora la mirra, bellissima questa non c'è presente nella parola di Isaia che abbiamo ascoltato, ma è meravigliosa questa parte qua. C'è ancora qualcosa che ci ostacola dal sentirci come Dio. E cos'è che ci ostacola? L'esperienza del limite, che trova nelle molte modalità della storia la sua forza, il suo potere di spaventarci. Dove appare questo limite? Appare nella nostra pochezza, nella nostra malattia, nella nostra dipendenza dagli altri, nella paura che noi sentiamo nella relazione con l'altro. Tutto questo dice la presenza in noi della realtà della morte, come qualcosa che si mangia ogni nostro desiderio e che limita ogni nostra capacità di fare il bene, anche solo di volerlo. Ma anche a questa terribile realtà della morte, il Figlio di Dio ha posto un freno, uccidendola per sempre e relegandola nello stagno di fuoco insieme al demonio e mettendo ogni figlio di Dio nelle condizioni di entrare nella vita eterna. Allora nella mirra noi rendiamo un ultimo, non me lo ricordo più, stasera sto a scartamento ridotto, mi dispiace, è la febbre, mi sto facendo forza ma non ce la faccio. Allora, quella mirra, allora, questa ultima parte di questa liturgia che i magi fanno nei confronti dell'uomo, della carne umana, del Figlio di Dio, dice appunto questa capacità di dichiarare l'immortalità dentro l'esperienza del limite che la morte sempre ci impone. Questa capacità di guardare oltre la morte, non nell'aldilà pagano di cui parlano forse gli oroscopi, ma di quella vita eterna inaugurata fin dall'inizio dei tempi, quando Dio ha pensato ogni cosa nel suo verbo eterno e l'ha creata grazie a Lui, mediante Lui, e così attraverso Lui la ricapitola per renderla veramente eterna, cioè viva per sempre. Il Dio vivente ed esistente genera realtà viventi ed esistenti. Dio non è il Dio dei morti, dice Gesù nel Vangelo. Allora, attraverso questo dono della mirra, così magico, così noi possiamo dire alla morte che sperimentiamo dentro la nostra vita che la santità profuma come la mirra, che la santità si impone e genera eternità laddove ogni uomo sperimenterebbe invece la pesantezza, la vecchiaia, la malattia, tutte quelle realtà dalle quali ognuno di noi desidera non accostarsi mai. Ora, di tutto questo noi siamo vessilliferi, direi, poi portiamo la bandiera davanti al mondo. Noi diciamo, questo è il Figlio di Dio, una realtà davanti alla quale ogni cultura, ogni sapienza e direi oggi anche ogni religiosità non può che trovare il suo compimento, la sua bellezza, il suo incontro definitivo. non repelle a nessun altro credo la bellezza di questa Epifania di nostro Signore Gesù Cristo, non ostacola nessun desiderio di santità, nessun desiderio di amore, dell'amore di Dio in nessuna cultura e nessuna sapienza, come oggi testimoniano i magi. Allora tu capisci che il problema qua non è un problema di religioni che devono parlarsi solamente, qua il problema è dell'uomo che deve poter comprendere che la religione non è un valore in sé, ma interpreta ciò che Dio ha posto in ogni relazione e trova nella manifestazione del suo figlio la giusta modalità per esprimersi, perché è una dimensione rispettosa. Uno che viene davanti a te come un bimbo nella mangiatoia è uno che non vuole ucciderti, che non vuole condannarti, che non ti farà mai del male. Noi di questo siamo portatori. Questo ci aiuta anche a riconoscere l'errore che è in quelle realtà che invece si comportano in modo diverso, violentemente, come del resto anche noi abbiamo fatto nella storia. Facciamo ammenda dei nostri peccati, riconoscendo, non solo dicendo non volevamo, ma riconoscendo qual era la peculiarità autentica e veritiera della nostra, della fede che tutti quanti noi crediamo e speriamo. E cioè che il Figlio di Dio si è fatto carne per la nostra salvezza e si fa carne per la salvezza di ogni uomo e di ogni tempo. E la Chiesa, che è il luogo, la spelonca dentro la quale questo mistero mirabile ha desiderato esprimersi in con questa logica così semplice, proprio la Chiesa è testimone, è luogo della benedizione, della manifestazione, della rivelazione per tutti i secoli a venire. Questo vuol dire che di questa Chiesa di cui tu fai parte onorevolmente perché battezzato, di questa Chiesa tu sei chiamato a vivere manifestando e testimoniando la bellezza e la grandezza di questo mistero. Ogni uomo potendolo incontrare deve incontrare il Figlio di Dio fatto carne. Niente realtà untuose, niente atteggiamenti e quasi come se fosse, niente buonismi, niente teatri di alcun genere, ma la forza, la sicurezza, la certezza che vengono da Dio, fondate sull'amore che Dio ci ha riservato in Cristo suo Figlio e nostro Signore. Questo è il messaggio del Natale. E se non ti arrivasse questa predicazione, perché povera e meschina, ti arrivi almeno il buon profumo che da questa liturgia, che dalla preghiera dei santi, che dalla comunione di tutti i santi della Chiesa raggiunge il cuore di ogni uomo. Possa tu esserne oggetto di spettatore e testimone, protagonista. Possa tu essere ripieno di questa consapevolezza. Sia lodato Gesù.